Va bene, molto velocemente. Allora, stavo guardando cose che, come quelle che vi racconterò dopo, anche molti di voi conoscono già, però almeno facciamo un ripasso che vi serve per un po' tante cose che vedrete negli altri corsi. E abbiamo visto come funziona un'applicazione grafica di vario tipo, quindi cosa fa la grafica nei vari i suoi ambiti, e poi naturalmente quello che ci interessa è comunque far vedere come si fa a simulare una formazione di immagini data un modello di una scena e inserire questo nel pipeline, diciamo, di un'applicazione interattiva in qualche modo. Quindi abbiamo detto che questo nei giochi, quindi anche nei programmi interattivi al calcolatore, avviene tendenzialmente con una versione semplificata della formazione delle immagini che si fa con una pipeline hardware che ha i vantaggi che più o meno abbiamo accennato, però diciamo in assoluto l'idea di base è quella di creare un mondo con la mia scena tridimensionale e simulare la fisica della formazione delle immagini date le immagini. Quindi la prima cosa che bisogna saper fare per saper diciamo modellare per creare tutto questo è modellare lo spazio. Naturalmente voi sapete già come si modella lo spazio, dove mettere degli oggetti, perché usiamo normalmente la geometria euclidea, in cui riusciamo diciamo a creare una rappresentazione tridimensionale dello spazio, a definire le entità in questo spazio con dei numeri attraverso le basi dei nostri spazi vettoriali, dei nostri sistemi di riferimento. Quindi queste cose qua dovreste prima saperle, ma ricapitoliamo brevemente, molto brevemente, visto che lo faccio nel corso, avendo ereditato questa cosa nel corso della triennale di informatica, e vedo che nonostante tutto sembra essere la cosa più preoccupante, almeno per il peggior rendimento generalmente per gli studenti che danno l'esame, che tendenzialmente poi quando hanno da fare gli esercizi, che do, gli esami di finali, diciamo, l'unica cosa che non fanno praticamente mai è rispondere a domande tipo si trova l'intersezione di una retta con una sfera, si scrive una matrice che fa questa rotazione, che sembra una cosa tremenda, però naturalmente voi che programmerete cose ben più complicate probabilmente userete pesantemente le nozioni di geometria di base, se comunque non è che da implementare, diciamo, come muovere una telecamera per ottenere una certa vista, quindi ruotare, traslare e quant'altro, creare dei modelli, saperli un po' gestire, quindi bisogna anche maneggiare queste cose. Sicuramente non vi dovete sapere maneggiare, ma rivediamo un attimo le definizioni. Vabbè, gli scalari possiamo anche saltare, sono sostanzialmente noi, se dobbiamo riferirci alle coordinate, ai parametri, agli attributi, vediamo i punti, usiamo valori reali, quindi tipicamente valori reali, che naturalmente, come sapete, sono un corpo che su cui sapete fare le operazioni di somma e moltiplicazione con queste proprietà. Poi nello spazio noi vogliamo spostare gli oggetti, calcolare le differenze delle posizioni, e questo è matematicamente espresso dai vettori, come sapete. Quindi possiamo anche qui usare la matematica, che ci dice che uno spazio vettoriale è quella roba lì, un gruppo abeliano commutativo in cui è definito il vettore, definito il vettore per uno scalare. Quindi avete a disposizione un'operazione che era il prodotto di vettore per uno scalare e il prodotto per vettore per uno scalare, che naturalmente in questo caso matematico è definito totalmente in astratto, quindi senza considerare che per noi i vettori saranno poi gli spostamenti in uno spazio tridimensionale, e sono diciamo definiti da quella proprietà lì sostanzialmente, d'accordo? Quindi il fatto che avete il prodotto per lo scalare e la proprietà commutativa. Naturalmente sapete benissimo che i vettori nella pratica hanno un'interpretazione molto semplice geometrica, è quella che ci interessa per modellare lo spazio, nella nostra modellazione dello spazio, che è quella appunto dei segmenti orientati liberi, e che appunto con cui possiamo esprimere, se siamo in tre dimensioni, poi gli spostamenti, le traslazioni dei nostri punti, della nostra modulazione del mondo, dello spazio. E naturalmente il prodotto con lo scalare è interpretabile come una scalatura del vettore, d'accordo? La somma è definibile con la regola del parallelogramma, in modo tale che naturalmente sappiamo interpretare le operazioni, quindi per noi i vettori fanno naturalmente queste operazioni se interpretate come geometrie. D'altro canto è possibile anche qui, teoricamente in maniera del tutto astratta, pensare che risponda alle proprietà dello spazio vettoriale, quindi sono vettori, anche le n-uple di reali, in cui definiamo il prodotto tra somma in quel modo e il prodotto tra scalare in questo modo qua, quindi somma delle componenti, il prodotto la componente per lo scalare. Naturalmente non sappiamo, perché lo sappiamo già, in realtà se facessimo le cose dalla base dovremmo arrivare alle definizioni, che naturalmente le due interpretazioni corrispondono, diciamo, alla definizione di spazio vettoriale. In realtà si possono usare in maniera univoca per esprimere naturalmente la rappresentazione dei vettori data una base nello spazio vettoriale, che naturalmente usiamo tipicamente quando facciamo la geometria dello spazio 3D, perché esprimiamo i vettori con le loro componenti in una certa base. Va bene, quindi anche qua non c'è molto da dire, perché lo sapete già. Naturalmente sapete che due vettori non nulli diversi dal vettore nullo sono linearmente dipendenti se qualsiasi loro combinazione lineare a coefficienti non nulli è diversa dal vettore nullo, quindi potete in qualche modo esprimere ciascun vettore come una combinazione di altri vettori, e se un vettore non si può combinare, creare con una combinazione di altri vettori, vuol dire che è linearmente indipendente dagli altri. Il massimo numero di vettori linearmente indipendenti in uno spazio vettoriale è la dimensione dello spazio, quella che chiamiamo dimensione dello spazio stesso, che nella nostra interpretazione che sappiamo già, tutto torna, perché naturalmente nello spazio tridimensionale abbiamo la possibilità di generare, di avere tre vettori linearmente indipendenti, e sappiamo che attraverso questi tre vettori linearmente indipendenti possiamo costruire qualunque vettore. D'accordo? Va bene. E naturalmente sappiamo che usiamo il termine base per uno spazio vettoriale proprio per n vettori linearmente dipendenti, dove è la dimensione dello spazio stesso. Okay. E quindi possiamo esprimere il vettore qualunque con una combinazione lineare degli elementi della base. Quindi fissata una qualche base per uno spazio vettoriale, ad ogni vettore corrisponde una rappresentazione con n per gli scalari, d'accordo? Naturalmente questa rappresentazione dipende dalla base scelta, e poi sappiamo che possiamo stabilire diverse basi per uno spazio. Per quello che ci riguarda lavoreremo naturalmente con le basi ortonormali, e ci interesserà trasformare, diciamo, queste basi in modo tale da rappresentare lo spazio tridimensionale in maniera differente, quindi ruotare, diciamo, le componenti. Naturalmente i vettori non sono i punti, quindi per definire lo spazio equilibrio dobbiamo anche definire i punti, e rigorosamente in matematica, anche se noi rappresentiamo i punti come lo stesso delle terme di coordinate x, y, z, i punti sono un'altra cosa, perché i punti sono le terme che ci danno la posizione degli oggetti nello spazio, e quindi anche i nostri modelli praticamente saranno espressi da delle nuvole di punti in cui attribuiamo ciascun elemento delle coordinate x, y, z, mentre gli spostamenti, i vettori, sono una cosa diversa, che rappresenta soltanto differenze, distanze tra punti, differenze tra punti. D'accordo? Quindi in realtà sono anche matematicamente astrattamente due cose diverse e i punti, se vogliamo dare definizioni formali, sono definiti in questo modo qua, cioè supponendo di aver già definito quindi tutto a posto con gli spazi vettoriali, un punto è qualcosa tale che io posso definire l'operazione tra i punti di differenza e questa differenza è un vettore. Un vettore, e naturalmente vuol dire che per i punti è definita un'operazione di somma, che però non è somma tra punti, io non posso sommare due entità che chiamo punti, ma sommo il punto con un vettore, quindi l'operazione definita per l'oggetto che io chiamo punto è soltanto questa. Posso fare differenza tra punti, risultato di un vettore, e somma di un punto più un vettore, per cui il risultato è un altro punto. Quindi, anche se poi per noi sostanzialmente quando scriviamo programmini sono terne o quaterne i punti secondo la rappresentazione che indichiamo e usiamo rappresentazioni analoghe, sono cose completamente diverse i punti e i vettori. E naturalmente quando abbiamo un programma in cui rappresentiamo lo spazio, in effetti usiamo un senso diverso di punti e vettori, è meglio non confondersi, d'accordo? Quindi geometricamente i punti sono la frazione dello spazio e la differenza di due punti è un vettore che li congiunge, e naturalmente il vettore di per sé non ha un punto di applicazione nello spazio, è un vettore libero, si chiama dice vettore libero, d'accordo? Va bene, sapete già tutto ovviamente, però qua magari c'è qualche problema a cui pensare che magari può a volte, in cui ci si può a volte confondere. Quindi dico, non esiste in teoria la somma tra punti, quindi come faccio in realtà a fare quelle cose che mi vengono a faccio naturalmente quando io ho dei punti, per esempio. Ho due punti, io esprimo e ho l'idea chiara che attraverso la combinazione una somma pesata di questi punti in qualche modo ricavo per esempio i punti che stanno nella retta che unisce i due punti. Va bene, si può fare questo come somma di punti? No, la risposta è no, io i punti ufficialmente li potrei soltanto sommare con dei vettori. Cos'è che faccio quando in qualche modo ricavo attraverso delle combinazioni di punti punti medi, una retta, eccetera? In realtà faccio delle operazioni che a essere rigorosi dovrei chiamare combinazioni affini, d'accordo? Cos'è una combinazione affine? È definita in maniera non diciamo formalmente corretta in questo modo qua, cioè se io prendo tre punti, cioè due punti che in quel momento penso di calcolare la retta che passa di lì, per esempio, e un terzo punto O, una combinazione affine di P e di Q è data da questa formula qua, cioè io faccio un trucco in pratica, faccio una combinazione con dei coefficienti del vettore P meno O, sommo il del punto O e il risultato naturalmente sono due vettori che si sommano a un punto, quindi è formalmente corretto ed è un altro punto, d'accordo? Per come ho definito, d'accordo, se questi coefficienti alfa e beta, questi qua, sono uguali, hanno una somma uguale a 1, il risultato immediatamente ricavato facendo la differenza, naturalmente manda via, il risultato va via il punto O perché è moltiplicato due volte, uno per uno, uno per meno uno, e quindi vuol dire che il risultato non dipende dal punto O. Quindi si può chiamare una qualcosa di diverso, tanto la fila 2 è definita come una combinazione affine di P e Q. D'accordo? E questa combinazione affine è quella proprio che descrive la retta passante per i due punti, perché al variare del parametro, per realtà non solo parametro, in realtà è quello, due parametri che sommano a 1, quindi sostituire tranquillamente beta con l'indice alfa, d'accordo? Quindi avete un parametro e al variare di quel parametro quella combinazione affine descrive tutti i punti della retta. sapete già definire in qualche modo l'equazione dei punti della vetta di quel punto lì. Va bene. Se ci sono dubbi, viene oviato di dirlo, no? Va bene. La cosa interessante è che naturalmente la combinazione affine posso farla anche per più punti. La definizione è assolutamente la stessa, basta sommare in qualche modo il caso qua scritto in maniera impropria, naturalmente, perché non si dovrebbe scrivere così. Faccio la combinazione affine con il coefficiente, quindi in realtà qua è sbagliato, dovrei togliere, diciamo, il punto O, diciamo, di prima, quindi scritta in maniera un po' scorretta lì, la somma che considero uguale a 1 e il risultato è lo stesso. Quindi quella combinazione affine la posso fare per più, anche per più punti. La combinazione affine di due punti mi dà la retta, e se, diciamo, non posso creare un punto come combinazione affine di altri punti, è affinamento indipendente dagli altri, quindi in maniera analoga alla combinazione lineare di vettori. Però abbiamo dovuto fare un po' di differenze proprio per quel fatto che è opportuno, oltre che corretto formalmente, differenziare come entità differenti punti e vettori, anche come entità geometriche sostanzialmente diverse. Amen. È interessante che attraverso questa definizione possiamo anche dare naturalmente una definizione di combinazione convessa, che per esempio, dato un certo numero di punti, ci permette di ricavare per esempio l'equazione in pratica che descrive, diciamo, la parte interna della figura, se vogliamo, quindi in realtà l'insieme convesso, l'uscio convesso, vogliamo la definizione anche di uscio convesso di un insieme di punti, no? Perché se prendiamo le combinazioni, le stringiamo tutte insieme, che abbia quei coefficienti alfa e beta, per esempio su due elementi tutti positivi, se andiamo a verificare che finiscono i punti espressi come combinazione affine, finiscono nella congiungente dei punti, no? D'accordo? E se finiscono 0,5 il punto a metà, d'accordo, cioè il punto medio, e se abbiamo n punti che formano un poligono, il punto risultante, se pongo il vincolo del coefficiente dei pesi positivi, il punto sta all'interno del poligono, quindi questo giustifica la sua chiamare combinazione convessa, perché in pratica manda il punto dentro il guscio convesso del numero di punti, del insieme di punti. Perché naturalmente il guscio convesso, appunto, è quella roba lì. È una cosa che usa negli algoritmi di grafica, tra l'altro si usa spesso il guscio convesso, quindi vabbè, il guscio convesso in insieme di punti la più piccola regione compressa che contiene tutti i punti dell'insieme, d'accordo, di dire un insieme. La definizione di convessità è per ogni punto, coppia di punti, vuol dire che la combinazione tutti i punti sul segmento appartengono all'insieme, quindi la definizione di convessità è quella lì, per ogni coppia di insieme dei punti tutti i punti del segmento stanno dentro questo segmento, questa area, e se di fatto questa area coincide con la combinazione convessa, diciamo, dei punti stessi. Poi vabbè, nello spazio euclideo dobbiamo aggiungere altri concetti per riuscire a modellare perfettamente le cose che ci interessano. Dobbiamo saper definire le distanze o gli angoli tra i vettori, le tre punti di angolo dei vettori. In realtà questo matematicamente è il passaggio che passa dallo spazio affine allo spazio euclideo, che consiste appunto nel mettere e definire queste operazioni di prodotti tra vettori che soddisfa queste relazioni, cosa che il testivo simmetrico transitivo, distributivo, scusate, perché sono distributivo transitivo. E lasso il prodotto è maggiore di 0 per un vettore diverso da 0, scusate, e la lunghezza di un vettore è definita attraverso il prodotto, quindi se il prodotto per se stesso è radice quadrata, e anche l'angolo tra due vettori è definibile attraverso il prodotto interno, quindi il coseno dell'angolo è il prodotto interno diviso la, la lunghezza, il prodotto delle lunghezze dei vettori. Vabbè. Ma queste sono le definizioni intuitive che sapete, le ricordate, avete visto, non ci soffermo, d'accordo? E questo ci consente di fare tutte le operazioni geometriche che ci servono per trovare le cose che ci interessano nel nostro, nella nostra modellazione dello spazio, perché naturalmente potete voler calcolare la proiezione di un in una certa direzione, calcolare intersezioni e quant'altro, e naturalmente, ad esempio, per un vettore in una certa direzione, la proiezione di un vettore lungo una certa direzione è semplicemente data dal prodotto, dal vettore unitario, diciamo, della direzione della retta e del vettore unitario. Definiamo, una volta che abbiamo appunto la lunghezza del vettore, possiamo anche definire un vettore normalizzato, d'accordo? Normalizzare i vettori, perché definiamo un vettore normalizzato se la sua lunghezza è 1, e l'operazione di normalizzazione consiste banalmente nel moltiplicare il vettore per il reciproco della sua lunghezza. Quindi nel reale sappiamo calcolare il reciproco, sappiamo fare il prodotto del reale, del suo scalare reale per il vettore, quindi è tutto perfettamente definito in maniera rigorosa. E questo ci consente naturalmente di passare al concetto di base ortonormale, che è quella di cui consideriamo il nostro spazio dimensionale, che la utilizziamo normalmente per dare coordinate agli oggetti e per poi trasferire gli oggetti da un sistema all'altro, dovremo spostarci da una base all'altra e descrivere le trasformazioni che passano dalla base all'altra, che tipicamente sono anche un po' pane quotidiano di chi fa modellazione grafica, d'accordo? Quindi una base ortonormale, se è formata da vettori unitari, che quindi si chiamano anche versori, che sono tutti a due ortogonali, va bene, e data la base ortonormale, il prodotto interno tra i due vettori si può anche esprimere, come facciamo per calcolare noi, diciamo, prodotti, come somma dei prodotti delle componenti, quindi il modo in cui facciamo naturalmente il calcolo del prodotto interno tra i vettori, quando abbiamo i vettori nel nostro programma, in cui naturalmente i vettori sono sempre espressi dalle componenti in una base ortonormale. Okay. Quindi in tre dimensioni naturalmente noi usiamo delle basi ortonormali per rappresentare lo spazio, e ovviamente quando mettiamo i nostri oggetti nel nostro mondo, nel sistema di riferimento, riferiamo in realtà i vettori di questo spazio, con cui muoviamo gli oggetti di questo spazio, in una base ortonormale. Ora, le basi ortonormali per tre dimensioni possono essere di due tipi, come sapete. Quindi, destrosse e sinistrosse, questo cambia ovviamente come sono diretti reciprocamente gli aschi, cioè i vettori che compongono la terna, e non si può passare dalla terna destrosse e sinistrosse attraverso una rotazione. Quindi è importante decidere se vogliamo rappresentare lo spazio utilizzando una base di un tipo o di un altro. Quindi se dobbiamo e vogliamo naturalmente esprimere i nostri vettori che usiamo nella nostra rappresentazione in una certa base, dobbiamo decidere se usare una terna destrosa o sinistrosa, ed è la definizione del strofe sull'adattazione che attorno al terzo vettore ti porta il primo a coincidere con il secondo e antiorario visto dalla parte positiva, diciamo, della terza componente. Una definizione astratta che magari è poco intuitiva, definizione concreta è il modo operativo con cui, diciamo, distingo le terme delle destre e delle terme sinistre, cioè o la prima regola della mano destra, cioè considero io asse Z, la componente 3, quella del pollice della mia mano destra, e naturalmente l'unica rotazione naturale delle mie dita è quella che, diciamo, porta, diciamo, il cui spiegare la vita è questa, d'accordo, e questa deve essere la direzione della rotazione che porta E1 e E2. Naturalmente, se io mi afferma così, oppure l'altra regola classica è quella di considerare sempre la mano destra e mettere codice indice e medio perpendicolari tra loro, e allora se, diciamo, riesco a mettere 1, 2, 3 in corrispondenza 1, 2, 3 di questi tre, vuol dire che la terna è destrossa, altrimenti è sinistrosa. Amen. Questo è importante perché naturalmente nella rappresentazione dei miei vettori devo usare sempre la stessa base e non posso cambiare la rappresentazione da destrossa a sinistrosa, e non posso passare da destra a destrossa a sinistrosa con una trasformazione di rotazione. Naturalmente, se devo considerare anche la rappresentazione dei punti, non mi basta la mia base per rappresentare i componenti dei vettori, per rappresentare anche i punti, ma ho bisogno di un punto di riferimento in modo tale che qualunque punto può essere in qualche modo visto come un punto con una certa differenza rispetto al punto base. Questo punto base, sapete benissimo, è l'origine del sistema di riferimento, quindi un punto più una terna ortonormale, diciamo, è un sistema di riferimento in cui finalmente, dopo quasi 20 minuti che ho parlato, sapete mettiamo quello che sapete già benissimo, cioè i nostri punti nello spazio. Però, diciamo, abbiamo ripassato alcune cose e capito alcune sottigliezze, probabilmente già, che sono la differenza della rappresentazione dei punti e vettori, d'accordo? Quindi nel sistema di riferimento un vettore è la somma di componenti rispetto alle tre elementi della base meno delle tre, un punto è una combinazione di questo genere in cui abbiamo un punto base più i vettori, ed è tutto torna con i vincoli che abbiamo dato prima, cioè un punto deve essere una somma di punto più vettore, mentre un vettore è una somma di vettori, che è la somma definita nello spazio vettoriale. Se la base è destrossa, il riferimento è destrosso e si dice ugualmente destrosso, e se i vettori di base sono ortonormali, salvo casi particolari che però non esistono, considereremo sempre basi ortonormali, vettori ortonormali, il sistema di luce cartesiano, quindi il nostro mondo è descritto di solito in un sistema di riferimento cartesiano in 3D, e lo sapete bene. Quindi questo, diciamo, è roba che magari con certe sottigliezze in meno sanno anche i bambini delle scuole medie. Questo è invece il modo che non usiamo intuitivamente di rappresentare punti e vettore, che però si usa intuitivamente grafica facendo queste rappresentazioni geometriche, che è quello di usare le coordinate omogenee. Quindi anche nei programmi tipicamente magari si rappresentano i punti di coordinate omogenee, le trasformazioni attraverso le applicazioni di matrici di coordinate omogenee, e vediamo un attimo perché dite se c'è qualcosa.
sono meno
più o meno, forse il maggiore, no, come si dice, più o meno sono male, ma se c'è qualche differenza relativamente piccola, a meno che non mi chiediate voi di saltare qualche parte, di fare quell'altro, allora ne cambi di più. E, va bene. E, però guardate lì, guardate, non guardate le slide adesso, poi ci metto comunque anche quelle, anche se minimamente aggiornate, metto anche, eventualmente quelle metto anche sul sito del master, perché devo farmi andare ancora la password, quindi per ora lascio. Comunque trovate la roba sul sito, poi lo metterò anche sul sito del master. Va bene, lo stavo dicendo, che posso rappresentare vettori e punti in coordinate omogenee, appunto definendo il prodotto di un punto per uno e per zero per modo lì, che è banale, quindi definisco P per 1 uguale P per 0 uguale a 0, e il vettore, diciamo, il punto nullo, definisco le coordinate omogenee rispetto al sistema di riferimento, al mio riferimento, al mio 3O, in questo modo qui. Beh, quindi il vettore, il coordinato omogeneo, è rappresentato da una terna in cui cioè una quaterna in cui i primi tre elementi sono i tre componenti del vettore, che non avevamo scritto fino adesso, e la quarta è 0, e il punto è la quaterna in cui i primi tre componenti sono i tre componenti del vettore, del punto rispetto al mio riferimento, la quarta componente è 1.
È 1 per convenzione, in realtà appunto andrebbe bene qualunque valore. Cosa mi permette di fare questo? A parte che mi permette poi di semplificare la scrittura, le trasformazioni geometriche, eccetera, e anche la cosa carina che mi permette di fare anche un type checking, nel senso che se io scrivo per esempio le somme di punti e vettori, le combinazioni di punti e vettori usando quel formalismo lì, tipicamente posso anche controllare qual è il risultato, se è un punto o un vettore, e anche se per caso ho fatto le cose in maniera scorretta, quindi ho per esempio fatto una somma di punti, ho fatto qualche operazione che teoricamente non dovrebbe essere lecita nel solito formalismo geometrico standard, d'accordo? Quindi, riepilogando, queste sono le cose che facciamo per definire lo spazio Pirelli, e questa è la definizione del nostro spazio Pirelli. Va bene. Nel nostro spazio tridimensionale, sapete che ci conviene ed è utile definire un altro tipo di operazione tra vettori che mi permette di definire, di ricavare un vettore perpendicolare ai due vettori che ho moltiplicato, però un tipo di moltiplicazione differente, perché ho prodotto vettore esterno, e che è definito in quel modo lì, d'accordo? Quindi la componente x è data da il vettore 2 è y, rispetto a meno z, rispetto a y, la componente x è rispetto a y, eccetera, d'accordo?
Si ricava.
Data la definizione, si può dimostrare banalmente che si può dimostrare, basta scrivere le cose, fare il calcolo dei prodotti, si vede che il vettore è ortogonale al fiero contenente i vettori UV, d'accordo? E definito così, tra l'altro, ha come modulo, diciamo, questo vettore, l'area definita da UV, quindi l'area sottesa da UV, d'accordo? E il verso, naturalmente potrebbero essere messi differentemente i segni meno, ma qui è stato fatto in modo che la terna UV sul vettore V sia destrossa. Non sarebbe la stessa cosa se usassi una base differente, se mi strossa avrei risultati differenti. Quindi col pronto vettore posso calcolare, dati due vettori di quella perpendicolare, posso calcolare anche l'area sotto i due vettori, eccetera. Posso incaparmi da due vettori una base, andando a ricavare la direzione perpendicolare, e così. A questo punto, con la mia rappresentazione coordinata omogenea, o con quelle coordinate standard, ci interessa calcolare le trasformazioni per cui, per esempio, mandare una base in un'altra base, quindi fare il cambiamento di base, traslare, ruotare gli oggetti, eccetera. E quindi dobbiamo definire l'operazione con cui fare questo, e vediamo che c'è molto comodo esprimerle in forma matriciale. Quindi, anche qui, tutto più o meno già noto, però rivediamo brevemente lo strumento, appunto, per essere in grado, appunto, di scrivere eventualmente codici che faccia queste cose. Naturalmente è tutto relativamente visto e rivisto, però ripeto, la cosa sorprendente è che tutte le cose che potrebbero non imparare gli studenti quando fanno l'esame di piena di grafica, la cosa che non imparano proprio è scrivere una serie geometrica, a fare i conti geometrici, eccetera. Quindi, se non mi dite basta, io vado avanti e vi faccio vedere più o meno tutte queste cose più velocemente. Ok, vabbè, cos'è una matrice, lo sapete, una regola dimensionale di elementi, e naturalmente per noi sono sempre numeri reali che rappresentano coefficienti che moltiplicano le componenti dei vettori, dei punti, eccetera. Quindi una matrice in cui le due dimensioni siano uguali, una matrice quadrata, come è evidente, e se diciamo una delle componenti è 1, naturalmente la matrice si riduce a un vettore, perché non è altro che una n di elementi, in questo caso reali. Quindi una matrice, nelle matrici posso definire un'algebra in cui definisco una moltiplicazione per uno scalare, che è definito in quel modo. Posso sommare le matrici se hanno lo stesso numero di vie colonne come quella definizione lì, e si definisce un prodotto tra matrici che è valido soltanto se una matrice, la prima delle due matrici ha la dimensione, la seconda dimensione uguale alla prima dimensione dell'altra, perché come noto si fa riga per colonna, e quindi lo faccio così a per colonna, andando a moltiplicare l'elemento, le righe della prima con la seconda, dove la moltiplicazione la faccio appunto con la regola della moltiplicazione tra vettori, in cui moltiplico elemento e sommo, d'accordo? Definito in questo modo, il prodotto tra matrici è associativo, nel senso che se io ho tre matrici A, B e C, e naturalmente posso moltiplicarli, nel senso che A e B hanno le dimensioni X, orizzontale e verticale coincidono, eccetera, B e C anche, posso dimostrare banalmente che A moltiplicato B moltiplicato C è uguale a A che moltiplica B moltiplicato C. Naturalmente il prodotto non è commutativo, perché anche oggi se la matrice non è quadrata, in realtà non posso nemmeno farlo il prodotto cambiando l'ordine, quindi è evidente che non sia commutativo. Questo però, quando appunto useremo le matrici per rappresentare le trasformazioni in connotazione, ci renderà ancora più chiaro il fatto che, per esempio, se io applico una matrice di rotazione a un oggetto, a un punto, in un ordine, oppure una serie di matrici in un ordine o nell'altro, il risultato è ovviamente diverso. D'accordo? Quindi bisogna stare attenti all'ordine con cui si fanno le operazioni geometriche di trasformazione. Sempre per quanto riguarda l'algebra delle matrici, definisco una matrice trasposta come quella che ottengo scambiando righe e colonna, eccetera. Quando si parla di trasformazione di un vettore con una matrice, si intende in particolare un'operazione precisa, che è la moltiplicazione, il prodotto fatto con la regola di moltiplicazione tra matrici,
perché appunto il vettore è una matrice in realtà, quindi una riga per una colonna che ha una matrice, che ha diciamo una matrice che è soltanto diciamo, una dimensione 1 per le lungo le colonne, o se lo fate trasposto diciamo lungo le righe, e il prodotto di una matrice per un vettore è definito come prodotto matriciale, una regola riga per colonna, della matrice per il trasposto del vettore, quindi il vettore che è trasformato da una riga a una colonna. Quindi quella roba lì. Quindi quella, ma lo sapete benissimo, è il prodotto di una, l'applicazione di una matrice a un vettore. E con quello definiremo le trasformazioni geometriche di rotazione e traslazione che applicheremo per diciamo, organizzare il nostro mondo dei nostri oggetti e anche fare le trasformazioni tra i vari tipi di spazi che intervengono nella modellazione del processo di rendering. Va bene. Vabbè, le matrici quadrate hanno anche un oggetto utile che si chiama determinante, che è definito da quella formula lì, tra le 2x2 il prodotto degli elementi diagonali meno il prodotto degli elementi della diagonale principale meno il prodotto degli elementi della diagonale secondaria, e per matrici più grandi è definito iterativamente con quella formula lì, prendo diciamo la sottomatrice per terreno togliendo gli elementi JK e diciamo moltiplico il determinante della sottomatrice per l'elemento JK e per quel meno 1 elevato a quell'esponente, sommo e faccio itero finché non arrivo a calcolare le matrici determinanti di matrice 2x2 che naturalmente so fare con quella regola sotto. Nell'algebra delle matrici si definisce appunto una matrice di identità che è quella con gli elementi fuori diagonale lunghi, gli elementi sulla diagonale pari a 1, naturalmente se moltiplico una matrice quadrata per una matrice della stessa dimensione definita in questo modo ottengo la stessa matrice, va bene, e una matrice quadrata è invertibile se esiste la matrice A alla meno 1 tale che il prodotto tra la matrice e la matrice in questo caso A alla meno 1 che si chiama inversa della matrice originale da questa matrice identità, e si può dimostrare che una matrice invertibile solo se il suo determinante è diverso da 2. Va bene, a cosa ci servono le matrici? Ve l'ho già detto, lo sapete benissimo, per modellare in maniera efficiente, efficace, anche semplice da applicare le trasformazioni geometriche, d'accordo? Le matrici quadrate si può dimostrare che costituiscono delle applicazioni di uno spazio vettoriale in sé, nel senso che io applico a un elemento di uno spazio vettoriale, cioè un vettore, una matrice quadrata, e il risultato è un elemento dello stesso spazio vettoriale, perché è il nucleo della stessa dimensione, questo è evidente. E però è vero anche il viceversa, cioè che tutte le applicazioni lineari di uno spazio vettoriale in se stesso sono esprimibili attraverso una matrice quadrata. Quindi qualsiasi trasformazione lineare di uno spazio a n dimensioni è esprimibile con una matrice quadrata di dimensioni n. Per esempio possiamo usare delle matrici per esprimere in uno spazio vettoriale tre dimensioni un cambiamento di base, e quindi un cambiamento di base che mi fa passare da una terna a un'altra, che è poi quello che può servirci per andare a riorientare lo spazio, d'accordo? C'è da considerare che il concetto è diversamente diverso applicare una matrice a una base per ottenere un'altra base rispetto a quello di cui abbiamo parlato prima, cioè applicare una matrice a un vettore per ottenere un altro vettore trasformato, d'accordo? Sono diciamo due modi di vedere
la trasformazione differenti, anche se si scrivono allo stesso modo. Quindi per date, diciamo, due basi ortonormali con uno spazio vettoriale, io posso, si può dimostrare, anche se qua non è fatto, ma chiaramente triviale in questo caso, che la trasformazione che mappa in questo modo una base ortonormale PI una base primo, che può essere qualunque altro, viene sempre destrozzo in questo caso, è questa definita come la matrice TIJ, che è una matrice 3x3, e poi gli elementi sono il prodotto degli elementi I e J degli vettori, il 1-1 sarà il 1 per il primo 1 e così via. Questo vuol dire che un vettore espresso in una certa base, se voglio sapere quali componenti ha espresso in un'altra base, va bene, basta applicare questa trasformazione di T, diciamo, di cui elementi che è dato dalla matrice, quindi elementi sono T di J. Quindi è facile scrivere una matrice 3x3 che ci trasforma il vettore in un altro, in una base. D'accordo? Se voglio trovare una matrice che trasforma le coordinate in un vettore di una base, espresso in una certa base, un vettore espresso nell'altra base, devo andare a verificare, diciamo, se diciamo, calcolare una matrice tale che appunto le componenti del vettore trasformato in una certa base sia uguale a quelle che appunto voglio. Quindi si verifica che diciamo, la matrice che cerco è esattamente la matrice inversa di una matrice T. Va bene, quindi la matrice che trasforma le coordinate dalla base nuova alla base vecchia, appunto, questa qua, le componenti non cambiano perché è cambiata la base, cioè cambiano non perché venga trasformato il vettore in un nuovo vettore, ma perché è cambiata la base, quindi naturalmente si esprime lo stesso vettore in due basi diverse o degli altri componenti, questo è ovvio. Vabbè, in realtà appunto la stessa matrice, cioè una trasformazione da un vettore in un altro vettore tramite una matrice potrebbe essere sia una trasformazione che modifica il vettore tenendo fissa la base, oppure naturalmente un cambio, una, mantenere uguale il vettore ma esprimerlo attraverso un'altra base. L'operazione è uguale, ma nel primo caso si parla di trasformazione attiva sullo spazio, nel secondo caso di trasformazione passiva. Ah, fin qua banale, se facciamo delle rotazioni la matrice in questo caso mi fa ruotare il riferimento, e se a seconda di cosa considero per sé cambio il vettore in questa trasformazione oppure esprimo il vettore in un altro sistema di riferimento, in un'altra base, perché qua avevamo soltanto le direzioni, non abbiamo ancora il sistema di riferimento, cambia modo di vedere, ma l'operazione non cambia. Però dicevo, noi ci interessa il mondo dei punti dei vettori, quindi il mondo delle coordinate delle trasformazioni attivi, se vogliamo, quindi quelle che trasformano un punto in un altro punto, perché noi poi quello su cui vogliamo lavorare nella modellazione è soprattutto i punti, anche se i vettori ci servono per spostare. Va bene. Si parla di trasformazioni affini, diciamo, come delle trasformazioni che preservano le combinazioni affini, che se ricordate sono quelle con cui esprimiamo, per esempio, due punti, la retta che passa tra due punti, quindi di fatto le trasformazioni affini preservano, per esempio, il parallelismo delle rette. D'accordo? Quindi. Queste trasformazioni le possiamo esprimere, visto che ti era piaciuto, non era detto che in realtà poi è utile esprimere i punti
che tra l'altro poi allo stesso modo sono super maligni, possono scrivere anche i vettori, quindi trasformare punti e vettori con la stessa matrice, in realtà ci conviene, c'è utile esprimere queste trasformazioni attraverso delle matrici 4x4, e questo lo possiamo fare. Rappresentiamo il punti e vettori con punti e vettori sì, con le quaterne con coordinate omogenee, e possiamo rappresentare le trasformazioni affini, applicarle a entrambi i tipi di entità attraverso le matrici 4x4. Volete fare intervallo oppure vado avanti, finisco un po' prima, come preferite. Vabbè, vado avanti, finisco un po' prima, finisco 10 minuti. Vabbè, basta, se non dite voi, faccio quello che preferite. Allora, per esempio, la comodità è che quindi posso esprimere trasformazioni di traslazione che mappa un punto in un altro, anziché banalmente scrivendo l'addizione del vettore di traslazione al punto, posso anche scrivere in forma matriciale. È facile vedere che la matrice è applicata a un punto espresso in coordinate omogenee e opera l'effetto di spostare rispetto a questo sistema di riferimento il punto nel punto P più quel vettore, è questa roba qua, applicata dal vettore di x di z, scusate, appunto di x di z 1, e troverete che è di x di x di x di x di z di z 1, a metterci qua i componenti moltiplicare di altre colonne, e quindi questo è ovvio. Quindi notate che ovviamente non avrete la possibilità di scrivere queste trasformazioni in forma matriciale, applicarle in questo modo rimanendo nelle tre dimensioni, naturalmente. Perché uno può esprimere il punto in coordinate, cioè usando lo stesso livello della terra e punto terra e usando la rappresentazione, ma non può poi operare le trasformazioni del punto come trasformazioni matriciali. Questo lo posso fare in coordinate omogenee, e notare che lo stesso, ovviamente un punto è un vettore, non si può traslare, quindi la traslazione su un vettore non ha nessun effetto, perché ovviamente mi lascia il vettore uguale a se stesso, perché la quarta componente è 0, quindi x, y, z moltiplico per 0, perché la quarta colonna va moltiplicata con 0 nella posizione del vettore, quindi correttamente la traslazione non modifica un vettore scritto con un coordinato omogeneo, d'accordo? Si vede che i vettori non vengono modificati, se non distingo uso coordinato omogeneo non posso rappresentare allo stesso modo punto i vettori, non posso dare una rappresentazione matriciale. Quindi questo rende il formalismo delle coordinate omogenee e dell'uso delle matrici quadrate 4x4 per fare trasformazione abbastanza comodo e utile. Naturalmente, oltre alle traslazioni, posso esprimere tranquillamente anche le rotazioni. La rotazione rispetto a un asse, sappiamo che fa quell'effetto lì, quindi se io ruoto rispetto all'asse Z, per esempio, so che l'effetto di x e y è moltiplicare, trasformare px in px cos theta meno px in sin theta, px in px sin theta più px in cos theta, e lo stesso se volessi fare rispetto a x, z e y avrei quelle formule sotto, e naturalmente posso scrivere le corrispondenti matrici, che si chiamano appunto matrici di rotazione, che applicate al punto in espresso una coordinata omogenea trasforma, fanno l'effetto di quella rotazione lì, in questo caso ovviamente attorno a quell'asse lì ben definito, e fanno la stessa operazione, quindi agiscono in questo caso anche sui vettori, quindi la rotazione agisce sui punti, agisce anche sui vettori. Le rotazioni non sono commutative, quindi se applicate una rotazione rispetto a un asse, poi applicate una rotazione rispetto a un altro asse, non è la stessa cosa che
applicarle a rovescio, e questo si fa, si verifica banalmente prendendo un oggetto, ruotarlo per esempio prima di 90 gradi rispetto a un asse, a un certo asse, e poi di 90 gradi rispetto a un altro, non è la stessa cosa che fare la trasformazione nel, nell'ordine diverso. Adesso non so che farlo, basta prendere un libro per esempio, ruotarlo prima rispetto a un certo asse, questo, e poi rispetto a un altro asse, oppure quello prima rispetto a un certo asse e poi rispetto a quest'altro asse, cambia completamente il risultato. E, vabbè, il, si può dimostrare che per una rotazione rispetto a uno degli assi cartesiani l'inversa non è altro che l'operazione di cambiare segno all'angolo, va bene, e che le matrici di rotazione sono ortogonali tra loro, quindi un'altra matrice che posso applicare è quella che mi fa vedere la scalatura degli oggetti, che naturalmente posso voler applicare gli oggetti nel mio mondo virtuale, che poi modellerò con le strutture dati che vedremo forse la prossima volta. E, va bene, quindi la scalatura banalmente, siccome cambia un punto, per esempio nel punto moltiplicare in cui i cordinali e gli elementi e componenti sono moltiplicati per tre fattori di scala diversi, o se la scalatura è omogenea per lo stesso fattore in tre dimensioni, è chiaro che sarà espresso dalla matrice che ha tutti, adesso non è scritta qua, che ha tutti gli elementi diciamo sulla diagonale, va bene, uguale al fattore di scala, altrimenti uguale alla matrice identica. Se, e questo non si fa naturalmente nei programmi di grafica, io voglio naturalmente trasformare i miei oggetti per metterli in una certa posizione, eccetera, dovrò applicare una serie di matrici di trasformazione. In OpenGL si usa uno stack di matrici in cui compongo le matrici di trasformazione, e naturalmente posso appunto esprimere attraverso le matrici esattamente quelle viste fino adesso, e naturalmente posso, anziché direttamente applicare le singole matrici in maniera incrementale, posso direttamente calcolare la matrice composta una dopo l'altra, moltiplicando tra loro le matrici, per applicare il risultato al vettore, cioè una moltiplicazione di matrici mi dà la composizione di trasformazione. Naturalmente l'ordine deve essere ben fissato, ed è convenzione naturalmente mettere la prima naturalmente trasformazione che si applica immediatamente a sinistra del vettore a cui si applica, e via via le altre a sinistra. Quindi con quell'ordine lì, l'ultima è sempre quella più a sinistra. Allora, qua c'è il nuovo esempio della non commutatività, eccetera. E abbiamo visto la rotazione rispetto ai singoli assi. In realtà, se voglio rappresentare una rotazione generica, per esempio rispetto a un qualsiasi asse che passa per un certo punto, per semplicità l'origine, la questione può essere un po' complicata. Naturalmente potremmo esprimere la rotazione attraverso tre rotazioni rispetto agli assi fissati, se per esempio utilizzo gli coordinati, chiamo appunto gli angoli che ottengo sono gli angoli di Eulero, la rappresentazione però con gli angoli di Eulero non è univoca, cioè a piano diverso può corrispondere la stessa trasformazione. Molto spesso si applica appunto una rappresentazione che usa gli angoli di Eulero delle beccheggio imbardato, che è appunto quella con cui tipicamente si esprime l'orientazione nel linguaggio aeronautico, d'accordo, appunto visto in quest'ordine. Comunque si può anche, data un asse, diciamo, che ha una certa direzione espressa da un certo vettore, perché esprime la direzione di un asse, è possibile scrivere una matrice che gli esprime la rotazione di un angolo teta rispetto a un angolo generico, facendo un po' di conti, che su qualche libro trovate anche tranquillamente
riportati questi passaggi, si trova che la formula è questa, dove per diciamo comprimere un po' lo spazio che fa la formula ci sta per cosina di Peter, se quella è il formulone che si ottiene. Poi ci sono vari modi in realtà di rappresentare gli angoli, le dimensioni, in momento non ce ne occupiamo. Quindi ricapitolando, una trasformazione affine generica si scrive in coordinate 3D non come una forma puramente matriciale, ma dovrei addizionare a una trasformazione matriciale applicata al vettore l'addizione per un punto. Magicamente fatto in coordinate omogenee è tutto in quella trasformazione affine generica. Magicamente con dato omogeneo posso esprimere tutto in moltiplicazione, attraverso una moltiplicazione con una matrice 4x4. In pratica corrisponde questo a mettere nel blocco, diciamo 3x3 in alto a sinistra, matrice di rotazione, nel vettore, diciamo nel blocco 3x1, diciamo, il vettore di traslazione 0, 3 nel blocco 3, 1 per 3 in basso e 1 nell'ultimo livello. Oltre alla trasformazione di base che avevo espresso in un 3x3, in una matrice 3x3, quindi si può fare la stessa cosa, cambiare riferimento usando una matrice 4x4 e quindi passare da un riferimento che è espresso da una terna di vettori astronormali più il punto di applicazione, il punto, l'origine del sistema di riferimento, va bene fare esprimere il cambiamento del sistema di riferimento attraverso una matrice 4x4. Va bene. E quindi siamo in grado di scrivere teoricamente le matrici che ci fanno, le cose che ci servono per esempio prendere gli oggetti, modellini di oggetti che abbiamo in una scena, disporli come vogliamo, calcolare le trasformazioni che importa, anche calcolare il cambio di riferimento che poi vi farà vedere questa scena dal sistema di riferimento della telecamera virtuale e poi proiettare poi anche qui con le operazioni matriciali, calcolare la proiezione sul piano immagine della telecamera virtuale. Scusate, possiamo aggiungervi questioni geometriche di ripasso che possiamo vedere in base alla geometria che abbiamo definito in questo modo. Per esempio, vogliamo definire le entità che ci può capitare di dover usare per fare i conti, per esempio trovare le intersezioni, trovare intersecare i raggi di vista con gli oggetti, eccetera. E quindi, per esempio, ci interessa definire le rette, ma anche gli oggetti stessi, quindi poligoni, poliedri, eccetera. In geometria, diciamo, euclidea, possiamo tranquillamente rappresentare le rette, per esempio, dato un punto in cui passano e una direzione di un vettore, nel caso lì, una retta è U più T per il vettore U, possiamo esprimere i punti delle rette in funzione delle loro componenti, una terna, d'accordo? Data una retta rispetto a due punti, posso calcolare facilmente il vettore unitario che passa per i punti semplicemente facendo la differenza, e poi posso definire tutta una serie di oggetti che mi possono servire per la modellazione, quindi segmenti saranno semplicemente le regioni, diciamo, di punti di retta che stanno tra due punti, quindi per esempio per scrivere così Q più T R meno Q punto 0,1, le sfere saranno appunto espresse da per esempio l'equazione O che è il centro più R per un vettore versore generico, dove R ovviamente è il radio della sfera, e i piani dati tre punti non allineati posso esprimere il piano come la combinazione affine, diciamo, dei punti, oppure posso prendere un certo punto che appartiene al piano, un vettore che identifica la normale del piano e definire il piano come luogo dei punti, tale che la differenza del vettore, del punto, dal punto Q, che ho detto che gli appartiene,
prodotto scalare per una normale da zero, e quindi tutte queste definizioni possiamo usarle se vogliamo, e può capitare sia in rendere in tempo processamento di geometria, naturalmente di dover calcolare il piano che passa per un certo per determinate primitive, intersecare questo piano con un raggio di vista e quant'altro. Un poligono, che poi sarà la base con cui modelleremo il mondo, è un insieme finito di segmenti in cui ogni estremo è naturalmente comune a due segmenti, e il poligono divide il piano in due regioni, una limitata e una illimitata, questo è il teorema di Jordan, e nella nostra rappresentazione, poi adesso passeremo da 5 minuti a parlare delle maglie poligonali con cui costruiamo i nostri modelli, però sostanzialmente un poligono generico lo rappresenteremo come una sequenza di punti ordinata, dove ogni punto è unito al successivo. Questa è una rappresentazione molto comoda. E poliedri possiamo saltarci per il momento. Trovate riferimenti a questa roba su vari libri che vi ho citato all'inizio, in quei capitoli lì, e però se non avete problemi per quanto detto, dovrebbero essere cose molto note, quindi non ci perdo ulteriormente tempo, e quindi a questo punto magari 2 minuti di intervallo li faccio sì, cioè 5 minuti di intervallo li faccio sì, e invece passerei adesso a parlare di, se riesco a schiacciare i tasti giusto, a parlare direttamente di rappresentazione in questo spazio euclideo degli oggetti che ci interessano. Se mi concedete 5 minuti, faccio 5 minuti anche di intervallo e torno qua. Va bene.
Non trovo facile. Proprio oltre le slide della seconda versione.
Sì, quello che avevo visto, ma perché cioè, mi sembrava.
Teoria della versione. Se volete vado più piano, ma pensavo che appunto.
No,
siccome vi stavo un passo. Sono le cose che sono un ripasso per quelli che fanno il corso triennale, quindi però se pensate che vi serva di più soffermarsi a fare esercizi su quel genere lì, fermiamo di più.
Esercizi sulla parte che abbiamo appena fatto, sarebbero comunque esercizi di matematica con matrice e cose così?
No, di massima no, nel senso che in teoria dovrei farlo, però anche nel corso che faccio la triennale, in pratica diventerebbe, cioè, se andassi a vedere far fare esercizi perderei un sacco di tempo a fare esercizi e non riuscirei a fare il corso, perché se, purtroppo almeno non so qua, non so altrove, non so, forse comincerò a fare un po' più di esercizi, però è un problema, perché in effetti arriva dentro l'esame che ovviamente la difficoltà si arriva una matrice, possiamo anche fare quando dice che all'esame per voi inizialmente non mettevo di fare esercizi geometri, però potrebbe essere una possibilità, magari facciamo che tutto sommato potrebbe essere utile. Cerchiamo di ricominciare, visto che sennò
sono andato molto di corsa nel ricapitolare, diciamo, un po' la geometria dello spazio, ma eventualmente, appunto, se mi chiedete, magari ci possiamo soffermare un attimo se qualche dubbio, vogliamo fare qualche esercizio. Adesso andiamo tutti i minuti che ci rimangono, andando a vedere un po' a cosa ci serviva lavorare appunto nella modellazione della geometria. Il punto è che naturalmente noi vogliamo creare la nostra scena virtuale, la nostra scena virtuale, qui per il nostro mondo, qui ci sarà la nostra simulazione, il nostro gioco, eccetera, e quindi dobbiamo mettere la nostra scena tridimensionale, dobbiamo naturalmente mettere i nostri modelli nello spazio e disporli in maniera opportuna per creare i nostri effetti che vogliamo, e poi trasformare, diciamo, questo mondo di immagini attraverso la fase del render, naturalmente. Quindi, in un'applicazione pratica, il nostro mondo virtuale, diciamo, è rappresentato appunto da una geometria espressa da strutture dati che rappresentano punti alla fine dello spazio video, e che poi possiamo fare trasformazioni di rotazione, scattature, trasformazioni, eccetera. E da dove vengono questi modelli? Naturalmente da acquisizione tridimensionale, simulazione, modellazione e quant'altro. Quindi al giorno d'oggi possiamo acquisire l'informazione sugli oggetti di un mondo tridimensionale, non soltanto usando software di modellazione che creano modelli in varie forme, ma anche acquisendo direttamente con strumenti di acquisizione tridimensionale dal vivo, oppure fare quello che si fa molto spesso al giorno d'oggi, cioè se fa una posizione dal vivo poi bisogna lavorarla attraverso tutta una serie di algoritmi di geometry processing che si usano per semplificare, migliorare i modelli, aggiustarli, eccetera eccetera, e poi appunto come si combina il nostro mondo si può fare rendere in interattivo. Naturalmente se vogliamo rappresentare gli oggetti in una scena dobbiamo avere strutture dati che rappresentano in sufficiente dettaglio gli oggetti, e a cui possiamo attribuire gli attributi, diciamo, che ci servono per simulare bene la caratteristica di riflessione della luce così. Quindi dobbiamo usare rappresentazioni geometriche adatte. Gli oggetti che ci interessano sono tipicamente oggetti finiti e chiusi e continui, e quindi ci vorranno delle strutture dati in qualche modo adatte a codificare le geometrie, naturalmente, in generale. Quindi se vogliamo parlare in termini generali astratti, possiamo naturalmente usare qualunque tipo di struttura dati, non soltanto la classica appunto mesh triangolata che saranno la base di tutte le cose che faremo, d'accordo? Perché in realtà appunto posso rappresentare gli oggetti, come un po' abbiamo detto nella direzione, definendo il contorno, per esempio, quindi attraverso non soltanto un insieme di triangoli, ma anche magari con una funzione parametrica, eccetera. E quindi possono essere i vari tipi di funzioni che descrivono le strutture dati, che descrivono il contorno, una superficie situata in qualche modo nello spazio, ma naturalmente potrebbero esserci anche altri tipi di rappresentazioni, per esempio usando la posizione volumetrica, che ho già detto, per esempio di dire lo spazio più grande, basandoci sullo spazio più basso, verificando il materiale top con un certo volume di spazio, eccetera. Potremmo usare volumi cubetti, ma potremmo anche rappresentare qualunque altro tipo di struttura dati che rappresenta lo spazio anche con altri tipi di primitive, oppure anche dagli altri metodi procedurali, per esempio, per generare la rappresentazione dello spazio. Però di massima ci occuperemo, cioè lavoreremo e quindi parleremo di rappresentazioni poligonali, che si usano nella pratica. Perché si usano nella pratica le rappresentazioni poligonali? Sostanzialmente perché la pipeline delle schede grafiche di
rendere queste le grafiche ottimizzata per lavorare con la presentazione poligonale, in realtà poi a basso livello abbiamo le grafiche. Quindi siccome è molto comodo fare rendering con questa, usando questa rappresentazione degli oggetti, si modella tipicamente usando questa rappresentazione. Naturalmente si possono fare altre rappresentazioni. Naturalmente anche qui potremo cercare di capire esattamente come quali sono le proprietà diciamo da un punto di vista matematico delle geometrie angolate, visto che comunque siamo un corso che facciamo un po' la teoria di base, possiamo anche vedere rigorosamente le proprietà di una triangolazione, quindi la presenza di una superficie. Va bene, e quindi partiamo un po' dalla base, diciamo. Che cos'è un insieme di triangoli? Matematicamente potremmo vederlo come una rappresentazione, in caso particolare, di una roba che si chiama un complesso simpliciale. Cos'è un complesso simpliciale? Diciamo subito. Quindi un simplesso è l'estensione del concetto del triangolo a n dimensioni, cioè un triangolo che cos'è? È il guscio convesso di tre punti, d'accordo? Quindi vedete che un triangolo da tre punti è uno spazio di 6 metri rappresentato la fine è commesso e quindi i segmenti, diciamo, che li uniscono stanno dentro la regione, quindi funzione. Va bene. In realtà matematicamente uno potrebbe anche definire, per esempio, con quella formula lì, dicendo che un simplesso di ordine n è un guscio convesso di n più 1 punti affinemente indipendenti può, diciamo, definire lo stesso il segmento come 1 simplesso, il punto come 0 simplesso, il tetraedro come 3 simplesso, e questo può essere in qualche modo comodo per modellare, diciamo, dal punto di vista rigoroso, in qualche modo lo spazio in funzione di queste primitive, per esempio. Comunque, al di là di tutto, le definizioni che poi siamo intuitive per noi per quanto riguarda i triangoli e i poligoni sono, diciamo, disposte a fidare rigorosamente per questa struttura matematica qua, perché una fascia è sostanzialmente il guscio convesso di qualunque sottoinsieme dei punti, due volte punti, quindi in pratica se voi prendete un triangolo, d'accordo, la faccia del triangolo in qualche modo è il sottoinsieme dei segmenti che sono al suo lato sostanzialmente, ed è ovviamente a sua volta un simplesso di un ordine superiore, quindi per un poliedro, un tetraedro, una faccia diventa appunto la faccia del triangolo. Allora, questo è un altro discorso.
Va bene. E quindi cos'era un complesso? Abbiamo detto che una mesh era un complesso simpliciale puro, quindi introduciamo anche gli altri concetti. Quindi in realtà possiamo mettere assieme, diciamo, diversi simplessi, quindi per esempio diversi triangoli, e costruire un complesso, appunto un complesso è una roba in cui ne mettiamo tanti. Va bene. Cosa richiediamo però a questo complesso simpliciale? Richiediamo che ogni faccia, quindi per esempio per una serie di triangoli, tutti i bordi, diciamo, gli edge del triangolo appartengono a sua volta all'insieme, al complesso, l'intersezione di due simplessi è una faccia comune ai due, oppure ruota, quindi esattamente se ho dei triangoli, l'intersezione o è, diciamo, un edge che condivide due triangoli o non c'è, quindi o sono attaccati i triangoli oppure non si toccano. Se l'ordine massimo dei simplessi è k, è un k complesso simpliciale, quindi un insieme che una massima dimensione tra i triangoli è un due complesso simpliciale.
cose che non ci possono essere ordini superiori, quindi nessuno può fare.
Va bene, quindi questo è un modo matematicamente rigoroso di vedere una, un insieme di triangoli, una mesh di triangoli, se vogliamo. D'accordo.
E che cos'ha, diciamo, in più come rappresentazione teorica per rispetto a dire, ovvero avere un certo numero di triangoli che condividono gli edge, è che, diciamo, la struttura matematica mi comprende anche già i triangoli, diciamo, gli edge e i punti di un unico oggetto, quindi
è semplicemente carino da questo punto di vista qui, va bene. Va bene, quindi possiamo dare altre proprietà, quindi due simplessi sono incidenti se uno ha la faccia propria di due o viceversa, d'accordo? Quindi
se diciamo due piatti, diciamo, hanno
un edge è incidente su una faccia, appunto, se sul triangolo, per esempio, se l'edge è dentro una cioè è un lato del triangolo, per esempio, e lo stesso un nodo, diciamo, un punto è incidente
in testo di ordine 1, cioè un edge, se appunto ne è una faccia propria in questo caso di ordine 0.
Quindi c'è anche la definizione di incidenza dentro questa definizione generale. Quindi ci sono tanti concetti che sono poi quelli che se no dovremmo comunque definire specificamente per le mesh di triangoli. D'accordo? E quindi naturalmente
per le definizioni che abbiamo dato, diciamo, non ci possono essere intersezioni di questo tipo, quindi questo non è un processo speciale, mentre questo lo è, perché tutte le intersezioni sono o su un punto, diciamo, o su uno spigolo, perché qua c'è anche il foriere, cioè il fai di ordine 3.
Se, diciamo, in un complesso simpliciale non ci sono per esempio triangoli o elementi inferiori staccati, insomma, che non sono facce di altri simplessi, allora il complesso simpliciale si dice puro. Quindi da qui deriva che la mesh di triangoli, cioè un insieme di triangoli in cui i triangoli o sono isolati o condividono un edge, proprio di vivere un nodo, è un oggetto che potete chiamare due complessi speciali puri. Ci siamo. E con questo vorrei modellarci, diciamo, gli oggetti nello spazio. E quindi in qualche modo questa insieme di triangoli, che comprende anche quindi però gli edge e i punti, deve rappresentarmi nella mia pratica, diciamo, le superfici degli oggetti, che tendenzialmente io penso che devono essere superfici chiuse, senza buchi, regolari, diciamo, eccetera. Quindi da un punto di vista geometrico cosa vorrebbe dire? Che la superficie degli oggetti che io voglio modellare in questo modo dovrebbe essere una varietà. Che cos'è una varietà? È questa cosa qui, in questo caso definita per tal dimensione qualunque, quindi tratto dimensionale, però se si tratta di la varietà tratto dimensionale sono insiemi della B in cui ogni punto mi intorno o remoto alla sfera aperta di RK. Quindi sostanzialmente cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho una superficie, quindi in due dimensioni, magari in R3, nello spazio, la mia superficie è una varietà, devo avere che i punti di questa superficie sostanzialmente possa metterli in applicazione, diciamo, obiettiva, quindi un omorfismo, si dice matematica,
con la sfera, diciamo, aperta di stile 2, quindi in pratica con il disco. Quindi cosa vuol dire? Nella pratica vuol dire che se io guardo un intorno dei punti della mia superficie, va bene, l'intorno sia continuo in qualche modo, non ci devono essere trasformazioni, cioè se io mappo appunto quella superficie in una sfera, diciamo in un fianco, cioè in un disco, la trasformazione deve essere continua, quindi non ci devono essere salti o strati. Una varietà campo dimensionale può avere anche un bordo, d'accordo? Quindi vuol dire che possono essere dei punti che non sono nuovi alla sfera intera, ma alla semisfera aperta, quindi tutto un bordo in pratica della superficie. Se un oggetto però deve essere chiuso, in pratica il bordo sarà vuoto in qualche modo, no? Che vuol dire se c'è, è una varietà campo dimensionale, quindi in pratica una superficie, il bordo è una linea, e se è chiusa ovviamente diventa un insieme nullo, ma capiamo meglio questo quando vediamo l'applicazione pratica nella nostra mesh poligonale. Allora, una mesh triangolare, poi in realtà a volte in grafica si usano anche poligoni di più di tre lati, una mesh triangolare, quindi abbiamo detto che è un due complesso superficiale puro, e vogliamo che se rappresenta il bordo di un oggetto continuo nella realtà, deve essere anche una varietà bidimensionale. D'accordo? Le facce in questo caso della maglia poligonale sono i triangoli, li chiamiamo facce, e adesso capiamo cosa significa questa condizione di essere varietà dal punto di vista pratico su una maglia triangolare, che non è una cosa insignificante, perché se poi voi applicate gli algoritmi di geometry processing, ma anche per il rendering eccetera, è fondamentale che i modelli siano rispecchio, diciamo, questa condizione di essere varietà, che naturalmente non potete imporre di per sé in una struttura dati che memorizza i triangoli. Qual è la condizione? È che se uno spigolo appartiene, cioè se c'è uno spigolo in questa mesh, appartiene al massimo a due triangoli. E che se due triangoli hanno lo stesso, incidono sullo stesso vertice, allora matematicamente si dice che devono appartenere alla chiusura transitiva dell'alternativa di una adiacente, ma adesso lo vediamo, ci facciamo un disegnino, c'è il disegnino della slide dopo, vediamo di capire. Cioè, cosa vuol dire che lo spigolo mezzo può essere al massimo a partire da quel triangolo, quindi può essere la faccia, diciamo, di un triangolo, che non possono esserci condizioni come queste. In effetti, se volete studiare un lato, vedete i triangoli, che vedete la superficie dell'oggetto, e poi ce ne porta le cose che ma quanto mai succederà, visto che io costruisco i miei modelli, in realtà se voi acquisite i modelli con uno scanner poi deangolate con un algoritmo, questo algoritmo può anche darsi che tiri fuori tranquillamente triangoli che in termine tecnico si dice non meno forti, che non sono una varietà. Nel termine che trovate poi nei programmi un'applicazione, trovate il termine non meno forti per triangoli, per gli edge e per i nodi. Per i nodi la questione è questa: non potete avere situazioni in cui su un nodo incidono praticamente i due triangoli staccati, o i due triangoli che non formano, diciamo, un rettangolo. La cosa intuitiva è che i triangoli che incidono su un nodo devono formare o un ombrello, cioè essere tutti adiacenti e chiudersi, o al massimo un ventaglio, cioè essere tutti adiacenti tranne due, diciamo, in un bordo.
d'accordo? E questo matematicamente si sta riuscendo questa cosa più complicata, in una pagina già tradizione verso il 1800, perché naturalmente se io considero la adiacenza appunto dei triangoli, nel caso, diciamo, in quel caso lì, diciamo, non posso arrivare con la serie di adiacenza da uno all'altro. Non posso arrivare a rendere gli accenti, a unire attraverso, diciamo, triangoli adiacenti tutti i triangoli che incidono su un vertice. È molto più semplice forse di dire. Quindi così va bene, così non va bene. Quindi se usate, prendete un programma che analizza e visualizza i modelli triangolati tipo MeshLab, potete andare a vedere se un modello triangolato, c'è funzioncina che ritrova il triangoli, i nodi sulla diverso gli edge non manifold, e andate a prendere un modello magari con uno scanner, trovate che se dovete cercare i triangoli, scusate, gli edge o i nodi che hanno queste proprietà, li trovate in particolare nel numero di alcuni, e trovate anche altre cose che in realtà non andrebbero bene per la definizione di varietà di mesh che abbiamo dato, per esempio triangoli che si intersecano, zone che si auto-intersecano, eccetera. Perché non è facile ricostruire dai metodi che fanno acquisizioni, per esempio gli scanner acquisiscono in realtà una serie di punti nello spazio, posizioni tridimensionali. Le geometrie continue che dovrebbero approssimare, che i mesh triangolari sono ricavati da degli algoritmi automatici, e questi algoritmi automatici molto spesso non garantiscono le condizioni, queste condizioni qua. Naturalmente questo implica che vari tipi di algoritmi che poi dovrebbero lavorare su questi modelli potrebbero non funzionare bene, d'accordo, a causa di queste proprietà. Va bene, quindi come ho detto, se non ci sono spingoli di bordo la maglia è chiusa, quindi se voglio che, se io assumo che i miei edge siano chiusi, tutte le maglie dovrebbero essere chiuse, tutte le mesh dovrebbero essere chiuse, altrimenti c'è un bordo che può essere una sequenza, diciamo, di spingoli, detto anche il quando memorizzo i miei triangoli della mesh, della maglia, posso anche definire un'orientazione, e convenzionalmente l'orientazione è data come l'ordine, diciamo, con cui sono presentati i nodi del triangolo, perché appunto a seconda che gli do il senso orario o antiorario, posso definire convenzionalmente l'orientazione di una faccia. Posso definire che se ho un senso antiorario, diciamo, verso il termine, facendo il vettore di successivi, sia quello della fronte, della normale esterna alla superficie, è una convenzione. Naturalmente potrei fare in due modi diversi, ma una volta definita una regola posso stabilire che un triangolo ha un lato, diciamo, fronte, un lato di retro, d'accordo? E questo è il ragionamento. E vi permette anche di stabilire differenze tra due tipi di superfici, che sono quelle orientabili e non orientabili, perché quando spieghiamo le 4, perché le superfici orientabili, quindi anche le mesh orientabili, quindi le mesh orientabili sono quelle che naturalmente in cui posso definire complessivamente un'orientazione interna esterna per tutta la superficie. Se ho dei poligoni in cui posso individuare la superficie interna esterna per il singolo poligono, la condizione per cui io posso definire la condizione interna esterna per tutto il poligono è che
posto per prima questa orientazione del singolo poligono in modo tale da diciamo avere che tutte le coppie di poligoni adiacenti sono compatibili con l'orientazione, cioè non hanno due vicini diciamo l'orientazione opposta. Naturalmente si possono costruire mesh che non sono compatibili, non sono orientabili, basta pensare alla regola di Möbius. Non è necessariamente vero che due mesh, una mesh orientabile.